credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Il viaggio sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
8° incontro. Il pellegrinaggio ai santuari paolini.
Trovati amici in ascolto all'appuntamento mensile con l'antropologa Gabriella Marucci, che è con me in studio. Buongiorno professoressa.
Buongiorno a tutti.
Come avete appena ascoltato dalla nostra sigla, oggi la professoressa Marucci ci parlerà dei pellegrinaggi ai santuari paolini, un argomento un po' insolito, piuttosto originale, per parlare del quale è necessaria una premessa, ovvero la presentazione della figura di San Paolo.
Certo, non è così ovvio come potrebbe sembrare. San Paolo, noto come Apostolo San Paolo, era un ebreo nato a Tarso, l'attuale Turchia, intorno al 10 d.C. Era perfettamente ellenizzato, il suo nome greco era Saul e la sua famiglia aveva ereditato un privilegio enorme per quei tempi e soprattutto in quel contesto storico, la cittadinanza romana. Saul studiò a Gerusalemme e completò la sua preparazione presso una scuola farisaica. Sostanzialmente Saul era un laico, però era contrarissimo a questa nuova religione che stava crescendo sempre più, il cristianesimo, e quindi si adoperava per cancellarlo, quindi perseguitandone i seguaci. Poi un giorno, mentre si recava da Gerusalemme a Damasco, proprio sulla famosa via di Damasco, Gesù gli si manifestò chiedendogli perché mai lo perseguitasse. Saul cadde folgorato dalla rivelazione, che secondo la tradizione avvenne fra il 24 e il 25 di dicembre, e da allora la sua vita cambiò radicalmente. Da allora Paolo viaggiò per mari, per terre e per deserti, in ogni paese del Mediterraneo e del Medio Oriente, predicando e diffondendo il nuovo messaggio. Durante le persecuzioni di Nerone fu catturato e portato a Roma. Fra il 64 e il 67 d.C. fu martirizzato, però, essendo cittadino romano, non poté essere né crocifisso né buttato ai leoni del circo o del Colosseo. Quindi la sua morte avvenne per decapitazione a filo di spada, che è una morte certamente più pietosa, in qualche modo più veloce. La sua predicazione e soprattutto le 13 lettere scritte in greco a altre 13 comunità cristiane influenzarono enormemente l'elaborazione della teologia cristiana e ne definirono i fondamenti dottrinali. Tanto è vero che molti studiosi moderni vedono in lui il vero fondatore del cristianesimo. Ma San Paolo, che conosceremo oggi, è una figura completamente diversa, che è connessa a santuari taumaturgici, alcuni ancora attivi, dedicati alla prevenzione e alla cura di morsi, di insetti e serpenti ritenuti velenosi.
Ma come mai la figura di San Paolo poi nel corso dei secoli viene assimilata e abbinata a questo tipo di santuari, a questo tipo di guarigione?
Guardi, la tradizione inizia con gli Atti degli Apostoli, con Luca. Secondo questa narrazione, San Paolo, durante uno dei suoi numerosissimi viaggi apostolici, fece naufragio nei pressi dell'isola di Malta. Fu soccorso dagli isolani e trovò rifugio in una grotta che era situata subito fuori della città. Ora accendeva il fuoco. Fu assalito alla mano da un serpente, da quale si liberò con estrema facilità senza esserne morso. La vicenda fece, direi, velocissimo, perché l'isola è molto piccola, per giungere alle orecchie del principe. Questi chiamò Paolo perché guarisse il Paolo affetto da misteriose febbri. All'epoca erano molto comuni queste febbri inspiegabili. La guarigione di questo signore anziano richiamò una folla di altri malati e Paolo li guarì tutti. Molti maltesi furono impressionati da questi prodigi, grazie anche alla fluente predicazione dell'apostolo, e si convertirono al cristianesimo. Quindi la grotta divenne il luogo dove il santo pregava e predicava il nuovo messaggio cristiano. Ora, dice sempre la leggenda, grato dell'ospitalità ricevuta dai maltesi, San Paolo decise di offrire loro un grande privilegio. Chiunque nell'isola fosse nato il 29 giugno o fra il 24 e il 25 dicembre, ricordate la data della conversione, sarebbe stato immune dal morso dei animali, serpenti, scorpioni e ragni. Comunque, dopo 3 mesi di permanenza, l'apostolo partì diretto in Sicilia. Ora, a Rabat, a Malta, esiste una bella chiesa che ospita la vera, l'autentica grotta di San Paolo, proprio quella dove San Paolo fondò la prima comunità cristiana dell'isola. Ora, questa grotta chiesa è menzionata nei testi fino dal 1300 come parrocchia di tutto il territorio compreso dentro e fuori le mura, ora sarebbero Medina e Rabat. Nel Medioevo fu un centro frequentatissimo da pellegrini che provenivano anche da lontano, grazie anche alla protezione che era garantita dal celeberrimo ordine dei Cavalieri San Giovanni di Malta. E arrivavano anche pellegrini illustri che volevano sia visitare la grotta, ma anche desiderosi di entrare nell'ordine dei Cavalieri. Nei primi del 600 la grotta divenne poi meta degli illustri viaggiatori del cosiddetto Grand Tour, che era un plotone di viaggiatori che dall'Inghilterra scendeva verso le terre del Mediterraneo. Poi in tempi recenti, nel 1990, vi si recò Papa Giovanni Paolo II e nell'aprile del 2010, in occasione, pensate, 1950 anniversario del naufragio Palermo, vi si recò Papa Benedetto XVI, che ha fatto visita a questo luogo sacro.
Just now, as I stood before this grotto, I reflected on the great spiritual gift which Paul gave to Malta, and I prayed that you might keep unblemished the heritage given to you by the great apostle. May the Lord confirm you and your families in the faith which works through love, and make you joyful witnesses to the hope which never disappoints. Christ is risen. He is truly risen. Alleluia.
Proprio ora, mentre stavo davanti a questa grotta, riflettevo sul grande dono spirituale che Paolo diede a Malta ed ho pregato che voi possiate mantenere integra l'eredità consegnatavi dal grande apostolo. Possa il Signore conservare voi e le vostre famiglie nella fede che opera mediante l'amore e rendervi gioiosi testimoni di quella speranza che non delude. Cristo è risorto. Egli è veramente risorto. Alleluia. Così Papa Benedetto XVI, a conclusione del discorso pronunciato proprio durante la visita alla grotta di San Paolo a Rabat lo scorso 17 aprile nel corso del suo viaggio apostolico a Malta, come già ricordava lei, professoressa, in occasione del 1950 anniversario del naufragio dell'Apostolo. E andiamo avanti con la ricostruzione leggendaria del legame tra San Paolo e il suo potere di guarire dal morso degli animali velenosi, anche del legame tra l'apostolo delle genti e proprio questa grotta, legame che si è mantenuto anche nel corso dei secoli.
Sì, questa grotta, bellissima tra l'altro, sotterranea, quindi molto suggestiva, è stata visitata per secoli da malati che volevano rifornirsi, ed ecco l'originalità, di una terra bianchissima, quasi una polvere, che era usata per curare le malattie connesse al morso di ragni velenosi e avvelenamenti in genere. Poi si sono fatti degli studi e si è scoperto che questa bianchissima terra è carbonato di calcio purissimo, che in effetti è un antidoto per i morsi e guarisce anche degli avvelenamenti, il bicarbonato di sodio praticamente, però purissimo. Addirittura a un certo punto la si usava mischiata all'acqua per modellare oggetti, anfore, ampolle, ricordini, così era più facile trasportarle, faceva anche da souvenir. Questo naturalmente era facilitato, questo diciamo saccheggio di questa terra bianca, da una credenza in base alla quale questa polvere era inesauribile e la grotta, nonostante le secolari asportazioni, non avrebbe mai cambiato le sue dimensioni. Alla fine del 500 la popolarità di questa terra bianca fu tale medievale che, come spesso capita, iniziò ad essere contraffatta e imitata, quindi diciamo venduta truffaldinamente a malati devoti piuttosto ingenui. Nel 1623 un manoscritto tuttora conservato nella Biblioteca Nazionale di Malta ne dettagliava l'uso, cioè che ci si faceva con questa polvere. Intanto si poteva bagnarla con acqua e applicarla come un impacco sulla ferita o sul morso, oppure forse in maniera più veloce ed efficace poteva essere diluita nel vino e bevuta, e questo curava febbri varie, umori maligni e secondo alcuni addirittura la peste. Ad un certo punto però, dato questo continuo saccheggio, i bravi monaci a guardia della grotta furono costretti a munire di cancelli. Ragazzi, la cosa è finita, perché le dimensioni stavano modificandosi in maniera veramente irrimediabile. Poi una successiva narrazione, certo non ha le basi degli Atti degli Apostoli, quindi è meno veridica, narra che in un altro dei suoi tanti viaggi San Paolo doppiò con la sua imbarcazione il promontorio di Santa Maria di Leuca e arrivò a Galatina, nell'attuale Salento, dove si nascose a casa di un religioso locale per fuggire ai suoi persecutori. Come ringraziamento per l'ospitalità ricevuta, l'apostolo, prima di partire, chiese al Signore di far sì che l'acqua di un certo pozzo, tuttora visibile, potesse risanare dal morso di animali velenosi.
E qui possiamo dire di essere arrivati proprio al cuore del nostro incontro, perché siamo arrivati al pellegrinaggio ai santuari paolini, in particolare nella zona del Salento e ancora più nello specifico al santuario paolino di Galatina. E il Salento è una terra ricchissima di tradizioni, in particolare quelle legate al pellegrinaggio ai santuari paolini sono veramente arricchite a loro volta da una serie di riti, di rituali, di danze, di tradizioni che oggi, grazie a lei, professoressa, conosceremo meglio.
Sì, questo è un pellegrinaggio che appartiene al passato, ma è stato talmente famoso, talmente studiato e talmente noto che è arrivato praticamente fino in tempi recentissimi. Ha una caratteristica molto particolare, a cui lei ha già accennato. Questo pellegrinaggio è intrapreso da un'unica specifica categoria di persone, di malati, i tarantati, cioè persone che si ritenevano morse da una specifica specie di tarantola che è reperibile appunto nel Salento, che dava specifici sintomi, cioè depressione, angoscia, disagio psicologico, insonnia, inedia, astenia. Ora, il più famoso avviene appunto a Galatina. Certo, domandarsi perché proprio il santo e il ragno sono stati collegati, e soprattutto perché è collegato con la cura, cioè la cura consiste sì nel pellegrinaggio, cioè recarsi nel luogo sacro, ma soprattutto in una apparentemente profana terapia di tipo coreutico musicale, cioè danza e musica. Naturalmente l'origine non può che essere ricercata nei culti pre-cristiani di matrice greco-orientale. Io ricordo che la Puglia si chiamava Daunia ed è stata per secoli dipendente dall'impero romano oriente, quindi esposta a tutti gli influssi possibili orientali che si infiltrarono nel giovanissimo cristianesimo dei primi secoli. Quindi in tutta la regione si ritiene, come spesso accade con altri santi taumaturghi, che il santo guarisce dal morso, ma naturalmente essendo il padrone del morso può anche inviarlo, come tanti altri santi taumaturghi. Comunque questa guarigione avveniva con una prima meloterapia domestica, ma poi in chiesa il 29 giugno per la festa di San Pietro e Paolo.
Esattamente, quando si parla di tarantismo cosa si intende?
Si intende una malattia che è ritenuta causata dal morso del ragno mistico, cioè chi è stato punto una volta ne sperimenterà regolarmente gli effetti a intervalli annuali che coincidono con la festa citata del 29 giugno, cioè chi ha subito una volta il morso sarà per sempre legata al santo, quindi i sintomi ricompariranno e possono guarire, ma temporaneamente, solo con la danza rituale che è dedicata al santo in quel giorno. La prima volta però, il primo morso, e qui entriamo in un campo un po' più scientifico, deriva da un senso di disagio. Questo c'è un famosissimo libro scritto da un antropologo italiano, Ernesto De Martino, si chiama La terra del rimorso, nel senso che si viene morsi e rimorsi costantemente. Deriva da un'esperienza di stress e di conflitto. Ora, chi erano i più soggetti a questo morso? Le donne. Ricordiamo che sono donne appartenenti ad una società rurale molto povera e priva di alternative. Però, e questo è interessante, nel 600 e nel 700 erano numerosi anche gli uomini morsi, uomini oppressi da situazioni socio-economiche pesantissime. E anche, questo è curioso, numerosi religiosi costretti dalla famiglia, come si usava in quei secoli, ad intraprendere una vita monastica che a loro non apparteneva. Quindi il culto dava a tutti questi uomini l'occasione per un giorno, una volta l'anno, di esprimere la loro frustrazione, di essere al centro dell'attenzione della collettività, protagonisti una volta l'anno, che giocavano un ruolo di primo piano nel giorno della festa nella chiesa principale del paese. Col tempo però, mentre lo status degli uomini migliorava, quello delle donne rimaneva disagiato, causa di stanchezze inguaribili, di insoddisfazione, di tristezza, pena, precarietà. Come guarire? Nell'unico modo noto, nota quell'epoca, in quella società, in quella cultura, la danza catartica, il viaggio pellegrinale alla Chiesa del Santo, con i musicanti e tutto quanto il resto.
Quindi le famiglie, nonostante fossero molto povere, comunque intraprendevano questo viaggio, immagino anche da vari punti del Salento,
sì,
e della Puglia. Era anche un investimento, era un sacrificio grande.
Era un sacrificio economico, sovvenzionato dagli uomini di casa. Anche quelli, diciamo, di fede più tiepida, che magari potevano persino sfiorare il non credere, non avrebbero mai osato impedire questo pellegrinaggio, protestare, perché il sovrannaturale, che tu creda o non creda, non è mai cosa da prendere alla leggera. La malattia era provocata dal santo e solo il santo poteva curarla, grazie appunto alla danza, alla musica catartica e alla terapia coreutica, che aveva lo scopo di fare spellere, grazie appunto all'intercessione di San Paolo, il veleno del ragno.
Davvero questo pellegrinaggio ha poco di cristiano e molto di superstizioso, diciamo, che
sì,
la devozione popolare,
sì, diciamo di antico, di precristiano, sì.
Questo malessere che le donne in particolare avvertivano era legato comunque alla loro condizione e non al morso reale del ragno, oppure c'era davvero poi questo morso? O era piuttosto un pretesto, nel senso che loro comunque stavano male e attribuivano,
esatto,
questo malessere al ragno?
Sì, diciamo che inconsapevolmente la cultura forniva loro una risposta al loro malessere, perché il ragno c'è, in effetti sono due tipi di tarantola nel Salento, però il loro morso è totalmente innocuo. Quindi queste donne affrontavano dei mari oscuri, come li chiameremmo adesso, che all'epoca non avevano nome, non avevano motivo. Adesso invece sono mali socialmente riconosciuti, sono mali curati, sono la depressione, sono la sindrome, la stanchezza cronica. Invece all'epoca erano malesse di cui non si riusciva a capire la causa. D'altra parte era anche difficile ammettere la causa, cioè questa estrema povertà irrimediabile sarebbe stata la disperazione totale, mentre così ci si rifugiava inconsapevolmente, quindi la fede era ottima, buona fede, ha una spiegazione tradizionale che trovava conforto in un rito socialmente accettato, cioè non sono una pazza, è socialmente accettato, è un referente soprannaturale importante come l'Apostolo San Paolo. Quindi molte donne all'epoca emarginate, fra gli emarginati, trovavano ciclicamente una via di sfogo accettabile ai loro malesseri. Certo, è un fenomeno molto complesso questo, lo possiamo dire in parole molto semplici. Si attuava questo controllo del disagio attraverso la partecipazione annuale al rito paolino. Quindi il rito, tutto il viaggio nel suo insieme, da quando si partiva dal paese natio fino all'arrivo alla chiesa di San Paolo, insieme all'attenzione di tutta la collettività, la solidarietà dei familiari, parenti, amici, diciamo che momentaneamente placavano la pena che restava per un lungo periodo sotto il velo di guardia e poi si riaffacciava prepotente in prossimità del pellegrinaggio annuale.
Quindi comunque essere protagonisti, anche se protagonisti in uno scenario negativo, cioè essere,
sì,
malati e bisognosi di cura, però comunque una volta l'anno esserlo.
Sì, accettabilmente.
Prima.
una musica originale, l'avete anche riconosciuto dall'audio che non è perfetto ma è proprio impresa diretta, che accompagna la danza di una donna che appunto vuole liberarsi dal veleno del ragno dal quale è stata morsa. Una canzone dialettale salentina, Santu Paulu Meo, San Paolo mio, sul ritmo tipico della taranta. Questo pellegrinaggio, lei diceva che è molto diffuso in Salento, ma sì, nel corso del tempo si è un po' persa questa tradizione. Oggi com'è la situazione?
Dunque, non avvengono più le, devo dire, atroci scene che accadevano una volta con queste donne tarantate che arrivavano inerti, a volte sorrette da parenti e amici, a volte addirittura arrancando carponi, aiutate poi dai suonatori con i ritmi giusti a suonare anche in maniera frenetica per calpestare il ragno, quindi guarire, bere l'acqua sacra del pozzo e uscire guarite. Adesso questa, di tutto questo è rimasta essenzialmente una cosa, la pizzica, cioè la musica. La musica che all'epoca venne suonata per ore e ore, adesso è uscita dall'ambito, diciamo, mistico-religioso ed è stata desacralizzata. Non ha più questo suo significato sacrale-terapeutico ed è diventata una musica di origine antica, coinvolgente, ricca di storia, ma ludica, gioiosa, che è dimentica del carico di dolore che un tempo serviva ad alleviare. Adesso comunque il 29 di giugno tutto il paese di Galatina si accende di colori e fuochi d'artifici, arrivano i suonatori di pizzica taranta con i musicanti e c'è una grande festa comunque patronale che dura ben 3 giorni.
Quindi è un po' questo il pellegrinaggio moderno.
Sì, sì,
è la versione moderna.
La versione moderna che è accompagnata dalla musica, dai colori, dalla festa di San Paolo e comunque da un tenace ricordo di quello che è stato fino a pochi decenni fa in fondo.
Rivive un po' nel rituale,
sì,
diciamo nel contorno, però l'essenza è cambiata, le, sì, persone ora sanno dare il giusto nome alle patologie psicologiche.
Esatto, esatto, e si recano alla chiesa di Galatina per devozione al santo.
La danza alla quale lei ha accennato, professoressa, che portava queste donne allo sfinimento, quasi, sì, alla morte, oggi è mutata, e come è mutata?
Beh, è mutata non soltanto nelle finalità, negli scopi. Intanto la danzano siamo danzatori dilettanti o professionisti. I passi assomigliano molto a quelli della pizzica pizzica. Sono passi che ci ricordano la tarantella, che vengono ballati da soli o in coppia. Ed è interessante che vengano usati dei fazzoletti colorati che si pensa facciano allegria, accompagnano i movimenti della danza. In realtà, anticamente, le donne che si recavano vestite totalmente di bianco, con diciamo una biancheria intima lunga, grande e larga, perché durante le danze una volta si rischiava che le gonne si alzassero, quindi si scoprissero, fossero poco decenti per una chiesa, usavano fazzoletti colorati che in qualche modo distinguevano il tipo di ragno e il tipo di morso ricevuto. Era un linguaggio che doveva parlare la donna e il suo ragno mistico, e l'abilità dei suonatori stava nel riuscire a capire esattamente con che tipo di persona avevano a che fare, e la loro grande esperienza li aiutava. Quindi la danza, il ritmo per esempio, è molto simile a quello che sentiamo adesso, ma era molto più accelerato, perché i danzatori dovevano danzare le donne a un ritmo che facilitasse quello che potremmo chiamare la caduta in una sorta di trance vigile, perché è questo, il suono dei tamburi, dei tamburelli e degli strumenti a corda usati, allora, come sempre, dovunque nel mondo, se suonate in un certo modo, con certo ritmo e certa cadenza, aiuta a cadere in una trance vigile, perché raggiunge un certo tipo di onda erziana del cervello che è uguale a quelle che noi produciamo e quindi aiuta a cadere in una trance vigile. E in questo le donne devono cadere, quindi entravano nella chiesa, i suonatori cominciavano a danzare e le donne erano per terra, con la schiena per terra, e si trascinavano con i piedi, con le ginocchia, per imitare il passo del ragno, anche perché non ce la facevano a stare in piedi. Dopodiché, aiutate dal ritmo della taranta, dopo aver strisciato per un po' nella chiesa, si alzavano e cominciavano a danzare velocemente, battendo i piedi. Ecco come, perché ora si balla in questa maniera, si battevano i piedi. Perché? Perché bisognava pestare il ragno, finché crollavano a terra sfinite e liberate dal veleno. Adesso tutta questo dolore non c'è più, c'è gioia, c'è il lasciarsi trascinare da una musica che è effettivamente molto coinvolgente, che però certo è la figlia diretta di quella pizzica, solo che nasceva per scopi diversi.
Quindi oggi si è conservata la musica, quindi il ritmo molto frenetico, molto vivace, però completamente svuotato dalla superstizione.
Di quello che era una volta un rituale, diciamo, tradizionale di origine precristiana.
La danza ieri e oggi, abbiamo ascoltato qualche minuto fa una taranta tipica del passato, e invece questa che stiamo per ascoltare è una rielaborazione moderna, la pizzica che viene ballata e suonata oggi. Fermiamo qui, grazie professoressa Marucci per averci parlato del pellegrinaggio ai santuari paolini. Diamo appuntamento agli amici che ci seguono per il primo venerdì di luglio. Lei ci parlerà del pellegrinaggio a Santiago de Compostela, più che mai attuale in quest'anno composteliano. Allora ancora grazie, grazie anche a voi per averci seguito e buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana.
Il viaggio sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
Ottavo incontro. Il pellegrinaggio ai santuari paolini.